Disinformatico. Con PL Valli S.A. Grancia, piastrelle e mosaici. Valli.ch.
E siamo arrivati alle 11, dunque un nuovo appuntamento, se non sbaglio il 444, mi assumo la responsabilità dell'errore.
Stai facendo i conti giusti, allora io porto un mazzo di petunie.
Certo, sì, perché la scorsa settimana avevamo detto che Paolo non sa distinguere i fiori, ma a noi non importa di questo.
Va bene lo stesso.
Per noi sei la salvezza del venerdì. Intanto ben arrivato, okay. Paolo Attivissimo.
Grazie.
E subito iniziamo con un sommario petunioso.
Petunioso e anche petaloso, se vuoi. Abbiamo una storia particolare che arriva dal North Carolina, dove si interrogano i cittadini perché arrivano queste multe strane e sono costose, e oltretutto c'è di mezzo Rick Astley. Cosa c'entra Rick Astley? È un nuovo modo suo di fare soldi, perché dagli anni 80 non se lo fila più nessuno? È un mistero che dobbiamo andare assolutamente a risolvere per aiutare i cittadini nel North Carolina. Andiamo anche a fare un giro nel passato, nel 1970, ancora più indietro degli anni 80, per parlare di chioccioline. Perché usiamo la chiocciolina nella mail? Perché non un'altra cosa? Vogliamo saperlo. Le persone si fanno queste domande, vogliono delle risposte e noi siamo qui a farlo. E andremo a fare un giro anche nel mondo dei furti in grande stile all'interno delle banche, soprattutto il furto internazionale che è stato commesso ma che è stato fermato da un errore di ortografia. A volte ci vuole così poco. Invece c'è una storia curiosa che riguarda un modo che c'era in Facebook di vedere tutti gli account e tutti i dati, anche quelli privati, degli utenti. Risolto, niente panico,
meno
però
male.
È meglio saperlo.
Paolo, ho bisogno di cominciare dall'angolino niente panico, ti prego, perché
sta cosa di
Facebook non mi lascia pace.
In effetti è un po' inquietante sapere che fino a pochi giorni fa c'era una falla che consentiva a chiunque di entrare e guardare all'interno degli account di tutti. È una buona occasione per ricordare il fatto che forse non è il caso di mettere cose troppo delicate e personali all'interno dei social network. Mi riferisco a quello che ha scoperto un ricercatore di sicurezza indiano, Anand Prakash, che si è reso conto che esisteva un modo per entrare in qualunque account di Facebook. Niente panico, appunto, Anand è uno dei nostri, uno dei buoni, e ha risolto il difetto nella maniera più corretta. Infatti questo ricercatore ha pubblicato la spiegazione del metodo, ha anche fatto un bel video che adesso trovate su Vimeo, e in sintesi sfruttava la funzione "ho dimenticato la password" di Facebook, dove tu, se ti dimentichi la password, ricevi da Facebook un SMS o una mail con un codice a 6 cifre per recuperare, fai il reset della password e poi puoi rientrare nel tuo account. Se non ricevi la mail o l'SMS, nessuno può entrare al posto tuo. Ma lui ha trovato che c'era un problema. In teoria, appunto, un aspirante intruso potrebbe tentare tutte le combinazioni. Si fa mandare, entra nella pagina di Facebook, dà il nome utente e poi tenta le varie possibili combinazioni, ma sono troppe. Facebook a un certo punto, dopo un certo numero di tentativi, ti dice "eh no, mi stai cercando di entrare e non è corretto", allora ti blocca. Ma Prakash si è accorto che questo limite non c'è nella versione di test di Facebook, che si trova presso beta.facebook.com. Sapevate che c'era?
No!
Sì, c'è una versione di test, solo che usano i dati veri degli utenti. È bello, no? Quindi era possibile tentare infinite volte fino a trovare il codice per prendere il controllo dell'account e a quel punto ottenere accesso ai messaggi, alle date di carte di credito memorizzate, alle foto personali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma appunto, momento niente panico, perché il ricercatore ha segnalato la falla a Facebook. Il video e la pubblicazione dello spiegone l'ha fatta dopo che Facebook ha corretto questo errore, che comunque, secondo quello che dice Facebook, era presente solo per 24 ore, quindi era una finestra di vulnerabilità molto ridotta. Tutto questo è successo il 23 febbraio scorso, ora è stata messa una pezza per cui questa trappola non funziona più e soprattutto Prakash si è portato a casa $15,000 di premio da Facebook, perché Facebook, quando trovate un difetto nei suoi sistemi, se glielo segnalate in modo corretto, vi ricompensa. Quindi se siete aspiranti hackers, manettoni, avete scoperto qualche falla nei social network, provate a essere corretti, magari ci si guadagna di più.
Un nuovo posto di lavoro, momentaneo ma interessante.
Senz'altro. Poi da cosa nasce cosa? Perché se ti fai conoscere attraverso i social perché li hai messi in ordine, hai corretto delle falle, poi magari ti danno anche un posto di lavoro.
E diventi amico dello zio Mark. Chissà.
Può darsi, non si sa mai.
Abbiamo parlato di chioccioline, magari è il caso di soffermarsi, anche perché, insomma, c'è una notizia legata al papà delle chioccioline.
Sì, Ray Tomlinson. Vi dice qualcosa questo nome? Probabilmente no, non è una cosa insolita, perché è un nome poco conosciuto al di fuori del mondo degli addetti ai lavori, ma è il papà della chiocciolina, nel senso, nell'uso della chiocciolina come indicatore per la mail. La chiocciolina c'era già sulla tastiera, delle telescriventi, delle macchine per scrivere, ma Ray Tomlinson nel 1971 ha inviato la prima vera mail. Anzi, è il padre di questo sistema di comunicazione. All'epoca non c'era ancora internet, c'era il predecessore di internet denominato ARPANET, e per lavoro Tomlinson stava modificando un programma che si usava all'epoca, Send Message, che consentiva una cosa rivoluzionaria per l'epoca: mandare un messaggio da un utente all'altro dello stesso computer condiviso. Cioè, non potevi mandare i messaggi lontani, cioè, sullo stesso computer ti sembrava già una grande cosa, lasci un promemoria per chi viene dopo di te, perché si usavano i computer a turno, non c'era il personal computer. Morale della storia, già, prende questo sistema e dice, beh, sarebbe carino fare in modo che non solo posso lasciare un messaggio per chi viene dopo di me su questo terminale, ma anche un messaggio magari verso un altro utente di un altro computer. No, dai, fantascienza! Beh, in questo modo creò l'email. Non faceva fra l'altro parte del suo compito, ha detto, ma mi sembra una cosa carina da fare, potremmo anche farla. Per cui non si ricorda neanche che cosa ha scritto nel fatidico primo messaggio. Ha detto, non è un evento particolarmente importante, probabilmente è una serie di caratteri a caso, non ne ha la più pallida idea. Non ne aveva la più pallida idea, dovremmo dire in realtà, perché ci ha lasciato pochi giorni fa all'età di 74 anni. Ray Tomlinson quindi è il padre della mail e soprattutto della chiocciolina, e magari ti stai chiedendo
perché la chiocciolina?
Di tutti i caratteri che ci sono sulla tastiera. Semplice, Tomlinson l'ha spiegato, mi sono guardato in giro, mi serviva un carattere che separasse il nome dell'utente dal nome del sito o del computer sul quale risiedeva quell'utente. Ho guardato, ho visto che c'era questo simbolo che in inglese è at, cioè presso, in realtà significa al valore di o al prezzo unitario di, però letteralmente si legge at, che significa presso, e quindi ho detto utente presso nome computer. Perfetto, ed è così che abbiamo compiuto, grazie a Ray, un piccolo passo per una chiocciolina, un grande passo per l'umanità.
Torniamo con Paola Attivissimo questa mattina, insomma abbiamo festeggiato la nascita della chiocciolina in qualche modo, e invece a volte insomma un carattere sbagliato può creare dei cataclismi.
Infatti, questa volta è un cataclisma paradossalmente benefico. Di che cosa stiamo parlando? Beh, è successa una cosa strana il mese scorso, dei criminali informatici non ancora identificati sono riusciti a entrare nei computer della banca centrale del Bangladesh e a sottrarre una cosa molto importante, le credenziali utilizzate dalla banca nazionale per effettuare i bonifici, quindi un documento di altissima credibilità. Hanno usato queste credenziali per dare una quarantina di ordini di bonifico alla Federal Reserve Bank a New York a febbraio, appunto, ottenendo il trasferimento di somme non trascurabili ai dei conti di loro complici che stavano nelle Filippine e nello Sri Lanka. Totale della refurtiva 81 milioni di dollari.
Però
mica male. Poteva andare molto peggio. Gli ladri infatti avrebbero potuto sottrarre molti più soldi se non avessero commesso un banalissimo errore di ortografia. Infatti, quando hanno trasmesso il quinto ordine della serie per un bonifico così piccolino, di quelli che facciamo tutti i giorni, 20 milioni di dollari, aveva come beneficiario un'organizzazione non governativa dello Sri Lanka denominata Shalika Foundation. Hanno sbagliato a scriverne il nome. Al posto di Foundation ho scritto Foundation, e questo è stato sufficiente perché un intermediario molto sveglio presso la Deutsche Bank notasse l'errore e chiedesse chiarimenti alla banca del Bangladesh e dice, ma allora non sapete neanche scrivere, fate i bonifici da 20 milioni di dollari e neanche il nome del beneficiario giusto mi sapete fare. Noi? Quale bonifico da 20 milioni di dollari? E panico generale, per cui anche la Federal Reserve Bank di New York si è allertata quando ha notato il numero cospicuo di questi bonifici così ingenti, così simultanei, destinati a privati. Era un'anomalia. Wow. Hanno fermato tutti gli altri. L'ammontare complessivo di questo tentativo era di 950 milioni di dollari, fermati da un errore di battitura.
Pazzesco!
Nonostante il refuso, comunque appunto 80 milioni hanno preso il volo e non ci sono per ora tracce dei ladri, anche se parte della refurtiva è stata recuperata. E fra l'altro la banca centrale del Bangladesh, quella a cui hanno rubato i documenti di certificazione dei bonifici, ha dichiarato di voler far causa alla Federal Reserve americana per recuperare un'altra parte dei fondi sottratti. Non ho capito, scusate, magari io non sono un esperto, sono un informatico, non sono un esperto di banca, ma se rubano a te le credenziali, perché fai causa agli altri? Non lo so.
Okay.
Seguiremo questa vicenda e vedremo di capire cosa c'è dietro.
No, ma la cosa curiosa è sapere come sono stati utilizzati i soldi che sono riusciti a mettersi da parte i ladri per una vacanza.
Magari nello Sri Lanka, dici, sì. Ma magari sono del posto, no, magari no.
E l'altra domanda era l'impiegato tedesco, molto quadrato.
Bravo,
ma lui
molto
è stato
attento.
Ricompensato, Paolo.
Sì, sì, soprattutto spero e presumo che sia stato ricompensato. Non si sa niente, perché la questione è trapelata adesso, si sanno solo questi dati per il momento. Però sì, una vacanziera anche lui, non nello Sri Lanka, no. Da un'altra parte. Metti che incontra vicino di ombrellone, fa: ma lei cosa fa nella vita? Ah, bancai. Sa che recentemente ho sventato un furto da 80 metri. Ma davvero?
E finiamo in cronaca nera,
esatto,
non è il caso.
Non è il caso.
Torniamo tra poco. Meraviglioso, meraviglioso. Rick Astley, che è sempre molto di tendenza, peraltro.
Sì, infatti, seriamente parlando, è successa una cosa molto strana. Partiamo un po' da lontano, andiamo in North Carolina, una località che si chiama Asheville, dalla quale arriva questa storia bizzarra. Numerosi cittadini hanno ricevuto delle multe per divieto di sosta da $100 l'una. Che già è una cosa strana, non solo per il divieto di sosta, ma perché da quelle parti te la cavi con $10 normalmente. Ma la cosa strana e l'aggancio informatico è che le multe contengono un codice QR, uno di quei codici quadratosi con i puntini tutti sparsi,
sì,
un po'
sì.
Bruttini, devo dire, però molto diffusi.
Quelli che punti con il cellulare.
Esatto. E che nelle multe standard non ci sono da quelle parti. Chi ha provato a usare questo codice QR visualizzandolo col telefonino ha scoperto che porta a un video di Rick Astley. Never gonna give you up.
No.
Classe 1987. Ok, lo sentiamo. No, l'abbiamo già sentito, non lo facciamo. Ogni tanto mi esce questa cosa da DJ.
Tranquillo.
Cosa c'entra Rick Astley con i divieti di sosta in North Carolina? Assolutamente niente in teoria, fino a che comincia a cercare nel folklore di internet. I cittadini di Asheville, che hanno dimestichezza con le tradizioni di internet, hanno capito di essere stati ricrollati.
Spieghiamo.
Scusate il neologismo, però Rickroll è una burla classica che si fa fra internauti. Consiste nel proporre, per esempio, in un forum, in un social network, un link a qualche cosa di desiderabilissimo. Potrebbe essere una foto introvabile, un'anteprima di un gioco, di un film attesissimo. E in realtà è un link burla che ti porta al video di Rick Astley. È una tradizione nata parecchi anni fa, maggio del 2007. C'è un forum molto controverso che alcuni conosceranno, si chiama 4chan, e qualcuno lì ha deciso di fare questo scherzo per la prima volta e poi la cosa è piaciuta, si è espansa a macchia d'olio. Ancora adesso si fa in giro. Di solito lo trovi nei video su YouTube. Ah, ma questa è la versione censurata, ti faccio vedere il link alla versione. E poi in realtà ti porta a Rick Astley che si mette lì, never gonna give you up.
Ha un livello di visualizzazioni incredibile.
74 milioni di visualizzazioni. Fra l'altro Rick non è che ci abbia incassato molto su questa cosa, perché lui è semplice cantante, non è il compositore,
no.
E quindi ha portato a casa, stando agli ultimi conteggi, ben $12 dalla visualizzazione di questo video.
Una presa in giro nella presa in giro. Perché questa storia della multa, per finire, tu arrivavi lì e però c'era anche un avviso che ci immagino volessi dare, no?
Esatto.
Da quando mi spiegavi fuori
probabilmente
onda.
L'informatico che ha fatto questo scherzo voleva segnalare un problema molto diffuso. Questi codici QR vengono usati molto spesso, per esempio, per fare i parcheggi o per fare i pagamenti nei parcheggi. Tu punti il tuo telefonino verso questo codice QR che sta su un manifesto e puoi accedere direttamente al sito presso il quale fare il pagamento col telefonino. Idea molto bella, molto pratica, ma occorre fare un po' di attenzione, perché ci sono degli spiritosi e a volte anche dei criminali che sostituiscono il codice QR originale con un adesivo delle stesse dimensioni, in modo che chi va a pagare con il telefonino in realtà viene portato non al sito ufficiale ma a un sito che gli somiglia, e quindi versa e paga sul sito dei truffatori. Quindi non riesce a uscire dal parcheggio, in più si trova fregato.
Fantastico.
Quindi un'occhiatina al codice QR, se ne trovate uno in giro, controllate che non sia applicato a posteriori e che sia invece integrato nella locandina, nell'adesivo, nel cartello.
Perfetto. La cosa che ci solleva è che non era associato a Rick Astley per il fatto che Rick Astley amava parcheggiare fuori
di sosta. Sì.
Non
sì.
È per quello.
No, assolutamente no. Per quel che ne so, poi la vita di Rick Astley, metti che adesso hai scoperto il segreto della vita di Rick Astley. Perché Rick Astley non si vede più in giro? Perché c'è il divieto di sosta, gli ha ritirato le patenti, è probabile, quindi non riesce più ad andare in giro.
Ok Paolo, ecco, torniamo tra poco e poi diamo le coordinate, perché non me le hai ancora date.
Diamole, per carità.
Cominciamo dalle coordinate?
Ma sì, dai, cominciamo dalle coordinate. Eccomi, ora mi metto in posizione e faccio il rito della coordinata. Il sito presso il quale potete reperire tutte le informazioni che riguardano il disinformatico è www.rsi.ch/il disinformatico. Il podcast è presso www.rsi.ch/podcast oppure presso itunes.apple.com, cercate il disinformatico della RSI. Volete contattarci tramite Twitter? Niente panico, @rete3 è l'indirizzo da usare, Facebook www.facebook.com/rete3 e abbiamo anche un numero WhatsApp 079-220-5287. Sono stato bravo?
Sei stato bravo, volevo precisare che ormai adesso il tuo slash tu lo separi perché è arrivato ad alta richiesta, così alta, per cui adesso il file audio è finito in YouTube, viene così cliccato e scaricato che tra un po' batterà i ricastri, questo
ecco,
era da
sì,
dire, no?
Sì. Ok, ci posso credere. Dai che ci credo.
No, abbiamo ancora una notiziola, seriamente.
Oh, sì, 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 ci sta una notiziola, se vuoi. Abbiamo una chicca che arriva dal passato. Ti sarà magari capitato di scontrarti con quel problema di avere quei vecchi dischetti. No, no, non ti è mai successo.
Floppy?
Oh, sì, 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 ecco, un floppy capita a tutti di trovarsi davanti e non sapere come recuperare i dati che ci sono su, perché sono scritti in un formato vecchio, sono magari scritti su un supporto che non abbiamo più la possibilità di leggere, perché non abbiamo più il dispositivo.
Già.
E questa è una cosa che capita a tutti. Esistono per questo delle ditte specializzate nella lettura e conversione dei dati vintage, chiamiamoli così. Ce n'è una, si chiama Drive Savers, che negli Stati Uniti ha avuto una sfida di recupero molto speciale: estrarre il contenuto dei dischetti personali del creatore di Star Trek, che compie 50 anni questa saga di fantascienza. Andò in onda negli Stati Uniti per la prima volta nel 1966 e il creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, passato a miglior vita parecchi anni fa, ha lasciato in eredità tantissimi dati. Lui era appassionato, ovviamente, comprensibilmente, di tecnologia e aveva quindi registrato lavori, annotazioni, idee per storie, copioni, appunti su due personal computer, ma non dei PC normali, dei computer fatti su misura, perché gli anni erano quelli, ti serviva fare tutto ex novo. E stiamo parlando di dischetti da 5 pollici e un quarto, quindi ancora quelli grossi, quelli molto consistenti, che però avevano una capienza piccolissima. Oggi fa ridere, 160k, non ci sta neanche una fotina su, no. 160k. Beh, comunque materiale interessantissimo per i cultori della serie, della fantascienza in generale, però inaccessibile perché sono in questo formato, scritto in maniera incomprensibile, di cui non c'è neanche il manuale. Andiamo a prendere i computer vecchi, recuperiamoli. Uno è stato ceduto all'asta, l'altro è guasto, no. Quindi niente da fare.
E come si fa?
Morale della storia, gli specialisti di Drive Savers hanno speso 3 mesi non solo per trovare un lettore di dischi da 5 pollici e un quarto, che è abbastanza facile da trovare, ma soprattutto per collegarlo a un computer odierno e scrivere un software che leggesse i dati che erano registrati su dischetti in un formato per il quale non c'era neanche uno straccio di documentazione. Bravissimi quindi quelli di Drive Savers. Cosa c'era nei dischetti? Ancora non lo sappiamo, ma verrà probabilmente reso pubblico nel corso di quest'anno nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni di Star Trek. Quindi a volte quel tecnico che sta in laboratorio si mette lì col saldatore a recuperare le cosine, a cercare di decodificare quei dati magneticamente iscritti su un vecchio floppy, serve per mantenere la storia di qualcosa di importante.
Tra poco ci salutiamo.
Decisamente sì, è giunto il momento.
Oh, insomma, oggi è stata la puntata delle chioccioline, delle formichine, no, quelli sì, che lavorano in laboratorio.
Sì, sì.
E degli slash di Paolo Attivissimo, che per fortuna torna tra 7 giorni.
Assolutamente sì, se vi serve uno slash extra come suoneria.
Dai, ti prego.
Serve?
Vai.
Slash. Ok, bene. Ritagliatelo, copiatelo, diffondetelo se vi serve, se avete queste esigenze. Ovviamente non è un obbligo, ma invece ci corre l'obbligo di salutare.
Assolutamente sì, abbiamo anche così ricordato i successi degli anni 80 con Ricastro. Abbiamo ripercorso anche una fase della carriera di Paolo Attivissimo che magari non tutti sapevano. Ha fatto anche l'animatore radiofonico
ed è una minaccia, potrebbe tornare.
Potrebbe tornare, anzi sei stato bravissimo. Però tornerai sicuramente tra 7 giorni con altre novità.
Senz'altro, a fra 7 giorni.
Grazie.
Ciao.
Paolo.